e scopre dove sei stato. Tutte queste cookie vengono raccolte nel tuo programma Internet Explorer, che continua a usare, per questo consiglio Netscape, anche per gli sfortunati che sono obbligati a usare Windows per la loro ignoranza, e comunque Netscape ha un po' di controllo sulla cosa.
È una cosa che ha fatto anche l'accordo con American Online.
Sicuramente non
è molto come software.
Sicuramente no.
Innocente.
Se vogliamo parlare di software,
c'è Mozilla.
Ma comunque non è che
di cui abbiamo i sorgenti.
Mozilla è
sponsorizzando Netscape.
Anche per capire.
I meccanismi sono grosso modo gli stessi sia per Netscape che per Explorer.
Sì, il giusto un bel software, diciamo, per la navigazione è Amaya, che è fatto dalla w3c.org, che sono i fondatori del protocollo www, e che stanno sviluppando questo software che non supporta tutti quei giochetti del JavaScript, dell'ActiveX, che permettono questo accesso sul computer. È molto più semplice, ma purtroppo, e qui abbiamo un seminario sull'accessibilità in rete che è molto importante, tenuto da Ferry Byte e da Arclele, che ci sono molti siti che non sono navigabili con questo software. Perché? Perché hanno quelle cose in Java che ti bloccano il computer, perché hanno il JavaScript e tutte queste cose e compagnia bella. Questi siti sviluppati in questo modo non permettono a persone che vogliono navigare con un software leggero e che le permetta di controllare quello che accade su determinati siti. Qui
all'Hack
Meeting o ai disabili, questo è un altro punto. Abbiamo un seminario, se consultate questo programma, che è sull'accessibilità in rete, che significa come fare un sito accessibile a un disabile. Oggi come oggi un non vedente può navigare, ci sono dei tool, non sono veramente molto free, non tutti, molti sono costosi, ma comunque ci sono dei progetti Linux per non vedenti, links, moduli per il links, che è un navigatore testuale, che riescono a sintetizzare vocalmente quello che c'è sulla pagina. In questo modo i non vedenti possono navigare su una pagina, però il sito deve essere fatto in un certo modo, che tu mi ci metti un'immagine ma poi non ci metti il commento, un breve commento, che cos'è questa immagine, ma ci metti semplicemente il nome punto gif. Il non vedente si vede letto nome.gif, immagine.gif, banner.gif e non capisce di che cosa si tratta. Quindi è una specie di educazione all'accessibilità dei siti, questo seminario che avverrà, che spiega come fare un sito in modo testuale, accessibile, anche graficamente, ma con accortezze, tipo mettere un commento su un'immagine, tenere conto dei disabili. E questo è un punto importante che è stato discusso parecchio anche in lista.
Comunque il seminario è tenuto pure da Claudio Parini e Shine.
Claudio Parini e Shine, Ferry Byte e
Claudio Parini e Shine.
Posso fare qualche?
Sì.
Era venuto delle curiosità ascoltandomi. Sì.
Ci sentiamo liberi di non rispondere.
O di rispondere mentendo. Insegna
della libertà. No, la prima domanda è ascoltata, ma te la devo fare. La percezione pubblica, anche per alcune sicuramente ignoranze e manipolazioni, siete stati dipinti comunque come delle persone ai confini o addirittura in certi casi contro la legge. Ecco, mi piacerebbe capire come vi collocate, ecco, nei confronti poi di alcuni fenomeni. Io non...
Il problema è che
voglio dire, la privacy può essere usata anche per altre cose che non sono simpatiche, non sono fatte proprio da
è come dire che la Telecom è responsabile della strage di Capaci perché è stato usato un telefono per azionare la bomba che ha ucciso Borsellino?
Falcone.
Non mi suonava, no, però okay, quello è un mezzo, quindi
noi siamo qui a presentare i seminari di ricerca e stiamo qui a presentare i workshop che facciamo, da tecnici a non, e da quelli si può vedere il contenuto che cerchiamo di sviluppare con questi mezzi e il contenuto per il quale chiediamo questi mezzi.
Un altro paio rapidissimo. Avete posto con dovizia di particolari il fatto che il copyright non regge più nelle attuali forme. Ecco, mi viene in mente, avete qualche, secondo voi qual è il meccanismo che potrebbe funzionare? Voglio dire, mi sembra di vedere che comunque gli artisti che non possono essere demonizzati per il fatto di essere artisti, non siano proprio poi granché d'accordo per, tra virgolette, regalare.
Posso rispondere io, grazie.
Quale potrebbe essere un meccanismo, diciamo, più equilibrato per...
C'è una licenza che funziona da parecchi anni e sotto la quale stanno praticamente tutti i codici che funzionano sotto Linux. La licenza si chiama GPL, GNU Public License. La GNU è una fondazione americana fondata da Richard Stallman. GNU sta per GNU is not Unix, è un acronimo ricorsivo, vi lascio un po' di tempo per capirlo. Questa licenza è una licenza che lascia il diritto di copyright a chi ha fatto il software, ma lo lascia libero per uso non commerciale o anche commerciale. Mi spiego, i programmatori fanno un software, lo rilasciano sotto GPL, questo software può interessare un'azienda che poi paga il programmatore o qualcun altro per perfezionarlo per i suoi bisogni, e questo si può fare sotto questa licenza. Quindi il valore viene creato dalla performance del programmatore. Questo modello si può allargare al copyright, al sistema di copyright attuale globalmente. Voglio dire, i programmatori creano valore veramente alto al giorno d'oggi, sono parecchio richiesti, per fare applicazioni su cui lavorano ore e ore che poi rilasciano open source. Non vedo perché un musicista non debba considerare il valore che crea un valore che comunque possa far crescere una comunità e quindi che possa essere condiviso, nella speranza che qualcuno raccolga il suo materiale e lo riusi e lo rilasci open source. Il musicista in questione può comunque ricavare il tutto dalla performance, dall'adattamento, dalla scena in cui viene proiettato poi il suo materiale, viene usato il suo materiale.
C'è già chi lo sta facendo. Se posso fare un esempio trasposto, se vogliamo, nel turistico, i monumenti che sono a Roma sono patrimonio di tutti. Posso andare a vedere un monumento gratuitamente, ma se mi voglio far spiegare delle cose, evidentemente dovrò pagare la guida che mi dovrà, che ha studiato e che quindi può darmi delle informazioni in più rispetto a quelle che io ascolterò.
Purtroppo questi monumenti sono a pagare.
Molto purtroppo.
Sì.
Come no? Con i servizi, sì. Calza e come? Con i servizi,
il più delle volte io, lavorando come programmatore, ti dico che quando sviluppo un software, il più delle volte ho un supporto da una ditta.
Paghi il programmatore,
una ditta che mi supporta e con la quale io stipulo un contratto per cui gli dico: io te lo faccio perché tu ne hai bisogno, te lo do, ma poi lo rilascio open source. Il che significa che ad uso di tutti, tutti possono prendere il mio codice e cambiarlo e migliorarlo, magari farmelo sapere, comunque viene tenuto una history di tutti quelli che ci hanno lavorato su, e sono sempre libero di ricevere un'offerta da un'altra ditta che mi dice: il tuo software mi piace, però avrai questi bisogni, così ci lavori. E questo è il meccanismo.
Per capirci, il 60% dei server web su internet è basato su un software Apache che è stato creato in questa maniera, cioè i programmi commerciali sono una minoranza, sono più inefficienti e creano meno valore. C'è molta più gente alla fine su internet che lavora con programmi free come Apache che gli altri. Il valore, il grosso del valore si è creato lì.
C'è anche l'X Consortium, che sono quelli che lavorano sull'X Free, che è il server visuale, quello che fa le finestre sotto Linux, che è un xfree86.org. E questa è una fondazione che riceve parecchi fondi e parecchie donazioni da parecchie realtà, vivono, hanno parecchi soldi anche per farlo. Perché? Perché poi la Sun riusa l'X-Free, perché poi la Digital riusa il codice dell'X-Free, la Silicon Graphics riusa il codice dell'X-Free, che è un codice testato perché open source è usato da parecchi utenti, e che poi una ditta che vuole il suo software proprietario prende e ci mette il suo supporto per il suo hardware specifico, eccetera. È un modello che già funziona parecchio.
Una brevissima aggiunta che, diciamo, è anche un atto, se vogliamo, di umiltà, nel senso che noi poniamo dei problemi principalmente. Le soluzioni possono essere diverse, alcune si intravedono, altre sono delle realtà, altre sono delle realtà che funzionano. Altre ancora, se vogliamo, sono radicali e fanno riferimento a una trasformazione radicale del modello di società, e per esempio penso all'erogazione di un reddito di cittadinanza per tutti, che risolverebbe molte delle questioni relative a come campa l'artista o la tal altra persona, almeno di base.
Anche rispetto proprio ai prodotti, diciamo, al di là del software, no? Non è che qua, quando si dice il copyright obsoleto, si nega il diritto di vendere qualcosa. Quello che vogliamo è che ci sia la possibilità di riutilizzare. Cioè, quando Stallman è venuto qua, ha ripetuto 10 volte, ha detto software free, in inglese free ha un significato ambiguo. Cioè, mentre in italiano avete la fortuna di avere un doppio livello di significato, una cosa è libero e una cosa è gratuito. Allora lui diceva GNU è libero, ma non è gratuito. Cioè, tu lo puoi riutilizzare, puoi apportare tutte le modifiche che vuoi perché il sorgente è aperto, ma lo puoi anche vendere, puoi vendere i servizi per questo software. Quindi, anche rispetto al discorso Napster che citavamo prima, ci sono gruppi come Metallica che si sono imbarcati nella causa, e gruppi altri come gli Offspring, che non è che mi interessano particolarmente, però, ma che hanno detto: a noi va benissimo che i nostri file vengano duplicati su internet, perché noi facciamo soldi con i concerti, con i gadget e anche con i CD, perché molta gente comunque preferisce andare al negozio a comprarsi il CD.
Magari domani però, hai sentito che i pezzi sono belli.
Questo vale per un
gruppo che campa con le copie che vende.
Guarda, ma non è vero.
No, guarda, i piccoli gruppi con le copie che vendono non ci hanno mai campato.
Non ci hanno mai campato.
Normalmente non ci, ma no, mai. Ma mai.
Sì, ma quale
non è quello il mercato che va a intaccare.
Ma sai quanti soldi hanno guadagnato i Metallica con il loro pop negli anni 80?
Il mercato che va a intaccare.
Sì, ma
guarda, al contrario, per il piccolo gruppo questa è un'opportunità, è perché il piccolo gruppo
ha l'opportunità di farsi conoscere, così, capito? Cioè, anche rispetto, che ne so, un altro gruppo negli Stati Uniti è Critical Art Ensemble, che ha tutti i libri no copyright, ed è un piccolo gruppo sicuramente, e loro, insomma, con cui ho parlato, loro dicevano sì, sicuramente il copyright fa il gioco, no, dei grandi, cioè, ma noi anche lasciando libera il nostro libro di essere scaricato dalla rete, di essere duplicato, veniamo conosciuti molto più rapidamente, veniamo invitati a moltissime conferenze in molte parti del mondo, e in qualche modo proprio la diffusione delle nostre idee ci consente poi anche di camparci, di andarci avanti. Se dovessimo aspettare tutti i tempi di contattare le case editrici all'estero, fare i contratti, vedere quanto sborsano per le traduzioni, eccetera, noi ci metteremmo 10 anni di più a farci conoscere, mentre tramite la rete il nostro libro è rete e viene diffuso a macchia d'olio molto rapidamente, e questo ci consente poi.
Cioè, non c'è una maggiore libertà. Con, per esempio, nella musica, nel vecchio modo di fare musica, un gruppo poteva essere conosciuto solo quando era spinto da una major. Prima semplicemente non esisteva, quindi non guadagnava, non aveva possibilità di viverci. Oggi con questo sistema è possibile, perché il piccolo gruppo è alla pari del grande gruppo, e forse è questo quello che dà fastidio.
È proprio questo, è il fatto che tu salti, bypassi la distribuzione e tutta una serie di meccanismi che prima per noi avevano dei costi assolutamente inaccessibili. Questo è un discorso che anche su cui i centri sociali si sono arenati in qualche modo nel passaggio dagli anni 80 ai 90, ed era come far girare le cose che venivano prodotte nei centri sociali, no? Come distribuire i libri di un centro sociale nelle librerie di tutta Italia quando la distribuzione risulti al 60% del prezzo di copertina. È ovvio che attraverso la rete molti di questi problemi per noi oggi vengono bypassati, e abbiamo la possibilità di raggiungere un pubblico molto più ampio, no?
Un'altra domanda che mi viene in mente. Che ne pensate del cosiddetto, tra virgolette, hacking etico? Cioè, alcune società private, ma anche alcune istituzioni pubbliche, l'AIPA, che è l'autorità per la informatizzazione della pubblica amministrazione, hanno annunciato, o lo stanno già facendo, che mettono alla prova i loro sistemi informatici grazie al contributo pagato, o no, questo non lo so, di hacker. Ecco.
È storia, fa parte della storia, è sempre successo questo.
È un'opportunità di lavoro per chi la vuole.
E questo già succede.
È sempre successo.
Nelle grandi imprese, chi è che fa funzionare internet? Che fa funzionare i firewall? Che tiene sui router?
Io stavo a lavorare al Monte dei Paschi di Siena, alla sede di Siena, fino a 6 mesi fa, con questa faccia.
Non è una novità questa.
Non è. E molti di noi all'Italia, eccetera. Però ci nascondono negli scantinati. Normalmente.
Li usano e non vi mostrano. No.
Però scusa, ripeto, però che io non mi dica anche più sensibile alla mia pubblica tua discorso di macchine pericolosi, perché qui però come mettere il telefono, però se ne parla un po' più lungo, perché vabbè cosa c'è la domanda, macchine che pure possesso di capacità tecnica e anche scelta responsabilità personale, etica e politica, in quale scelta? Perché abbiamo anche parlato nel corso, posizione, aggraggio, numeraggio, aggraggio, però dicendo mi pare non è più sufficiente, secondo voi la distinzione.
Guarda, voglio dire, essere hacker è un'attitudine. Ho citato prima persone che hanno fatto la storia dell'informatica. Quello che contraddistingue, diciamo, l'attitudine hacker è questa enorme curiosità rispetto al funzionamento dei sistemi, alla visionarietà delle possibilità che il digitale offre. Dopodiché, voglio dire, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Quello che posso dire è che nel 90% dei casi le intrusioni sono utili. Recentemente c'è stato una serie di attacchi a vari ministeri italiani, di cui non si è capito. Ho letto che si è parlato di Brasile, origini del Brasile, non ho capito cosa, insomma, hanno tentato di tracciare, mi sembra di aver capito che arrivavano. Sono arrivati in Brasile. Mi pare che è stato utile a far capire che i siti e i sistemi di rete della pubblica amministrazione italiana sono assolutamente inaffidabili.
Poi, non sempre gli attacchi sono distruttivi.
Poi voglio dire, ripeto, ognuno
quasi
è responsabile
mai,
delle proprie azioni.
Cioè, fare la domanda agli hackers sono buoni o cattivi?
Non è... La domanda è posta nel documento, mi pare. Devo vedere qual è la risposta, perché
ma no, diciamo che qua si pongono delle basi di un agire collettivo, no? Poi, come dire, c'è anche sicuramente un livello di segretezza, no? Ma questo non può intrecciarsi con questo momento. Cioè, se ci si intreccia è perché c'è una scelta individuale di qualcuno di fare una cosa. Quando, che ne so, viene fuori un hacker come quello di 18 anni che è finlandese, no? Che ha craccato il sistema del DPD. Per copiare, ma neanche l'ha craccato, ne ha creato un altro, se non sbaglio, no?
Ha fatto un'operazione di reverse engineering.
Voglio dire, in quel caso noi lo difendiamo perché comunque, voglio dire, no?
Non ha violato
la conoscenza, esatto. I sistemi di DVD vengono tenuti separati solo per questioni di mercato. Nel momento in cui c'è qualcuno che entra nel sito dell'American Express e si fa un miliardo, non è che io vado a difendere, cioè, no. Bravo!
No, sono cioè, scelte personali.
È un po', cioè, ci sono vari livelli, no, che si intrecciano. Se una tua azione individuale, noi pensiamo che vada nella direzione di un'apertura della conoscenza, di una sua socializzazione, noi ci facciamo carico anche di queste cose. Nel momento in cui diventa un'operazione per scopi individuali, non siamo certo noi che andiamo a difendere.
Poi scusa, il problema secondo me è anche un altro. Ci dicono da tutte le parti che c'è il commercio elettronico, che è sicuro, che è il futuro, eccetera. Però poi ci sono delle leggi per cui un ragazzino entra nella Banca d'Italia e si becca due anni di carcere con la condizionale, eccetera. E allora chi è il bravo e il cattivo? Cioè, io... Voi dareste due anni di carcere a questo ragazzino che ha 17 anni entra nella Banca d'Italia o all'amministratore di sistema della Banca d'Italia?
Che era pagato per difendere il sistema.
10 milioni al mese. Il discorso è tutto lì.
No, non è dei nomi.
Sì, sì, sì.
Rispetto a questo che è la scena della...
Beh, noi siamo gruppo romano, insomma, e
non solo,
non solo. Io sono sceso dall'Austria, loro sono saliti dalla Sicilia. Io sono italiano, ma sono sceso.
Non sembra austriaco.
Io sono di Havana Net, che è il gruppo che è basato a Forte Prenestino, per esempio.
Fondamentalmente loro hanno parlato del Freaknet Media Lab, che è un modulo, come ho detto, perché la meeting, non so chi ci stava qui, non so quali erano i giornalisti lurker che stavano anche sulla mailing list, li chiamiamo lurker, e comunque è una cosa organizzata nella mailing list durante tutto l'anno, scegliamo il posto dove farlo l'anno prossimo.
Insomma, la mailing list è da tutta Italia, però.
C'è una mailing list all'interno della quale ci sono circa 400 iscritti,
all'interno della quale chi ha proposte da fare per seminari, per cose da portare dalle installazioni ai seminari a qualsiasi cosa viene, lo dice. È un'esperienza orizzontale.
Dal mondo non c'è link alla lista, vero? Dal media. Cioè, comunque il link alla lista lo trovi da fortepremeschino.net.
Da lì c'è la pubblicazione web della mailing.
Sì, adesso lo propongo.
Io faccio software per bambini, per esempio. Sì. Non necessariamente. Nel mondo del digitale, diciamo, ma non necessariamente come programmatore.
Sì, anch'io come.
Se avete altre domande, altrimenti
io ho dimenticato una realtà di tra quelle supportate che supportano anche la meeting con cui abbiamo un contatto e qui presente Roberto, il Teatro di Roma anche ci ha dato un supporto con lo spazio di Itaca, che è una delle isole nella rete che si sta creando qui a Roma.
E noi dobbiamo andare.
Teatro di Roma, il teatro Argentina, Teatro di Roma.
Ci sono anche quelli parte dell'OA di Milano che sono già venuti.
No, ci sono individui e collettivi, no?
No, io volevo solo una domanda di merito che mi riguarda, perché faccio il fotografo. Volevo sapere come mai avete citato l'accesso ai media visuali.
Questa è una questione di diritto alla privacy.
Cioè, perché non si può tradizionalmente venire.
Sì. E comunque rilasceremo del materiale visuale, ci stiamo lavorando per questo, che potrete avere se ci lasciate un recapito, comunque un posto a cui mandarlo, e sarà del materiale da noi controllato, e fondamentalmente pensiamo di usare questo stratagemma, metterlo in ASCII. Quindi tutte le facce che appariranno, se vogliono apparire, saranno composte da lettere come di una console testuale, un programma che ho scritto e ci ho strippato sopra.
Fa un po' a cazzotti con. Tu hai usato la parola controllo, adesso.
Sì.
Ma un po' a cazzotti con il suo diventa filosofia.
No, però no, scusa, scusami.
Più che controllo è difesa, però, scusa, hai ragione.
Sergio, la questione è anche che io personalmente potrò decidere che cazzo farne della mia immagine. Allora, siccome quello che succede era lo stesso, Sergio, era lo stesso. Siamo tornati insieme dal CPA,
perché quello che abbiamo fatto.
Ma perché? Perché te sei una persona che ha un rapporto fiduciario con determinate con i centri sociali, con il centro sociale, e per cui evidentemente la tua esperienza nel rapporto con queste situazioni ha fatto sì che queste situazioni si fidano dell'uso che tu fai di quell'immagine. È un problema di questo genere, perché capirai che in un evento in cui ci sono 2000 persone che girano con l'impossibilità dell'individuo singolo di stare a controllare che nessuno gli faccia la foto, si risolve a monte, tra virgolette si risolve a monte, perché poi non è che noi perquisiremo nessuno, noi scriveremo che non si possono portare camere e videocamere. Dopodiché chi la vuole portare la porterà, magari chiede, tu vieni da me, mi chiedi se mi faccio fare la foto, mi stai simpatico. Qualcun altro
io vengo fotografato o ripreso, ti metto le mani addosso.
Allora
abbiamo fatto anche
stare a gestire,
se no arriva a Striscia la Notizia il giorno dopo, quindi.
Poi comunque, cioè, oramai abbiamo anche i nostri sistemi di informazione,
c'è Radio Cybernet per chi vuole materiale audio, c'è Candida TV per chi vuole materiale video. Pensiamo di farlo in diretta,
sarà in diretta dal sito dell'Hack Meeting, che sarà possibile vedere
e sarà rilasciato anche nel materiale in VHS, speriamo. Questo nei giorni verrà lavorato, nei giorni dell'Hack Meeting. Pensiamo di fare un montaggio.
Noi adesso dobbiamo proseguire il montaggio e continuare a fare le prove per l'allestimento dei computer giù. Se
sì, appunto.
Quello dicevo. Noi stiamo facendo queste.
Quella è quella che ho chiamato parruccata poco fa.
Stiamo facendo queste prove, se volete
vedere però più chiara la cosa, che non è mai immaginato.
Esattamente.
Siamo qua seduti nel cesso chimico per ovvi motivi e devo dire che questi cessi chimici sono dei forni, perché praticamente rimangono costantemente al sole, per cui è veramente complicato sopravvivere all'interno di essi. E poi nel cesso chimico c'è questa leva c'è una scritta che dice che per una corretta igienizzazione del WC azionare 2-3 volte la leva prima e dopo ogni uso. Così. Beh, a parte la temperatura di circa 50 gradi, direi che va bene. Andiamo a vedere cosa Cristo succede. Vieni già, Romil.
Dai, calma gli anni.
Ma dov'è il
problema? La sua sta di polite. Qui sopra.
Come se sono i ragazzi del forte non
c'è cazzo. Il forte è un cazzo, infatti.
Con la radio.
No, lo so. Però è il nostro dovere informare.
La radio. Ha detto che coglione.
Ah, allora niente, sono cose loro.
Sì.
No, vabbè, diciamo che se lo stavano prendendo con un pappa.
Che cazzo ne sei? Fosse la Madonna che qualcuno se la prende con pappa.
Ma no, va. Comunque abbiamo appurato che non ce ne fotte pace e fraternità e fecale.
Bene. Assolutamente.
Bene. Siamo finalmente riusciti a far funzionare il broadcast in MP3 sul server austriaco e ora si va in pausa pranzo, anzi pausa cena. Cazzo,
era un sistema
cellulare, mi volevo prendere.
Dove sei mai?
Intervistiamo adesso Quest. Quest, cosa ne pensa lei di tutta questa vegetazione?
Vabbè.
Grazie.
I portatili dei partecipanti. Questo è un incontro dedicato a chi concepisce la tecnologia come una grande occasione di comunicazione e libertà, spiega Silvana, una delle organizzatrici dell'evento. Per noi che ci frequentiamo solo in rete serve a farci incontrare, per gli altri a capire chi sono veramente gli hacker. Non disturbatori telematici come ci crede, non come si crede, ma veri cultori del web. Rivendichiamo, aggiunge Grassio, altro organizzatore, il diritto alla privacy, alla non censura e al non tracciamento degli utenti in rete. Cuore dell'evento, 40 celle freschissime nei sotterranei dell'ex forte militare, in ogni stanza sono a disposizione 10 macchine. Nell'ultima c'è un PC che funziona a acqua, raffreddato con un tubo infilato in un secchio. 3 giorni tutti dedicati alla comunicazione telematica, dove vogliamo far capire a tutti, ma soprattutto ai mass media, spiegano che gli hacker non sono i criminali della rete, ma semplicemente persone che aspirano a un uso libero della tecnologia. Anche qui bisogna saper distinguere tra chi opera per fini sociali e collettivi e chi invece usa le proprie conoscenze telematiche solo per il proprio lucro personale, sottolineano gli organizzatori. Insomma, sicuramente è condannabile chi cerca di estorcere i numeri delle carte di credito altrui o viola conti bancari privati, ma non chi rende fruibile a tutti gratuitamente un sistema operativo come Windows, ad esempio. Gli hackers, finalmente l'articolista ricorda una S, sono una nuova figura sociale che spiega Jaromil Luke da hacker Rasta, va vista superando i vecchi pregiudizi. Io stesso con questa fascia qua, dice indicando le sue treccine, sono stato pochi giorni fa al Monte dei Paschi per testare il loro sistema di sicurezza. Per l'Hackmeeting i pirati telematici sono stati contattati attraverso un'apposita mailing list, hackmeeting@qz.org. Fino a domenica il movimento hacker italiano propone convegni, seminari, incontri per facilitare la conoscenza e l'uso di internet. Oggi nella sala da tè dalle 16 alle 18 seminario sulla crittografia, ovvero come rendere inaccessibile agli hacker veri, agli hacker veri pagine web personali o i messaggi personali inviati con posta elettronica. Articolo corredato da foto, da interviste e anche da conquiste degli hacker. Andiamo a vedere, attacco in Vaticano, dalla Santa Sede ai ministeri chiave, gli ultimi siti violati a Roma. Appunto, attacco in Vaticano, dicembre 99, gli hacker prendono d'assalto il sito web della Santa Sede, all'opera una squadra di tecnici anti-hacker. Scacco matto al Viminale, maggio 2000, si scopre che nel 1998, sfruttando il numero verde del Ministero dell'Interno, creato per agevolare la cattura di un terrorista arabo, un pirata informatico di Cremona ha telefonato a scrocco in tutto il mondo, bolletta 72 milioni. Sanità sotto tiro, maggio 2000, misteriosi hacker brasiliani si firmano una bomber, bloccano per due volte il sito del Ministero della Sanità, una volta quello delle politiche agricole e una quello della Corte dei Conti. E con questo chiudiamo la rassegna stampa cittadina delle notizie. Non per nostra volontà, ma sinceramente la cronaca di Roma sui quotidiani non è che sia granché stimolante. Ore 8:30, venerdì 16 giugno, Radio Onda Rossa.
number.